Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. E buonasera a tutti, torniamo in diretta dopo 15 giorni in continuità con la puntata precedente. Ricordate, 15 giorni fa abbiamo affrontato il tema dell'abitare legato alla protesta degli studenti universitari. Riprendiamo il tema dell'abitare qualche ora dopo un'iniziativa molto bella, molto importante, si è svolta in Camera del Lavoro Metropolitana stamani a Firenze, il cui tema era contro l'espulsione della working class dalla città. Quindi il tema dell'abitare e del lavorare all'interno di una città, della città metropolitana, diciamo, quindi non solo all'interno dell'urbe, delle mura fiorentine, ma è il tema più ampio, appunto, del vivere e lavorare, della sostenibilità del vivere e del lavorare nella città di Firenze. Lo facciamo. Sviluppiamo questa chiacchierata insieme al segretario della FILCAMS di Firenze, Maurizio Magi. Buonasera Maurizio.
Salve, buonasera a tutti voi.
E dovremmo avere in diretta telefonica anche Laura Grandi, segretaria regionale dell'Essunia. Buonasera Laura.
Ci sono, buonasera a tutti voi.
E insieme a Claudio Gani, segretario della FILT dell'area vasta Firenze Prato Pistoia. Buonasera Claudio.
Salve, buonasera.
E Maurizio, comincerei da te. È stata un'iniziativa molto bella, un'iniziativa eri presente, sei intervenuto e sei tornato su, come dire, le difficoltà del nostro settore, del settore del commercio, dei lavoratori del commercio, poc'anzi sottolineavamo del lavoro povero, che è quello più impattato dalla gentrificazione della città, e quella classe lavoratrice che non ce la fa a vivere all'interno della città metropolitana. Pur lavorandoci, ritorno appunto su quello che sottolineavi prima, quel lavoro povero. E su questo sei tornato su una città a vocazione turistica che sviluppa, che genera una quantità di ricchezza notevole. E la tua domanda rispetto alle parti sociali, perché poi il bello dell'iniziativa di oggi era un'iniziativa che metteva insieme soggetti diversi, quindi segretari di categoria, le parti sociali, la politica, e chiedeva a tutti di interrogarsi su appunto questo fenomeno. Te sei tornato su qualcosa che c'è caro come categoria, qualcosa sulla quale siamo tornati spesso, che è appunto il lavoro povero della nostra categoria, ma anche la ricchezza che quel lavoro genera e che non ritorna per forza a quei lavoratori.
Sì, diciamo, la prima considerazione che mi viene da fare è questa, Raffaele. Beh, intanto, diciamo, tutto si tiene, no? C'è la questione del salario, c'è la questione della casa, c'è la questione dei trasporti e infine c'è la questione del lavoro. E come dicevi tu, il lavoro che sta in questo puzzle è un lavoro povero, frutto di una terziarizzazione del tessuto economico e sociale di questa città che abbiamo definito e definiamo debole. Questo è il terziario debole, non è un terziario avanzato, è il terziario del turismo, dei pubblici esercizi, del commercio. È un terziario debole, è un terziario che non produce valore aggiunto, e pur tuttavia Questa è la contraddizione che stamani mattina abbiamo fatto emergere con tutta la sua forza, ed è, credo, opportuno farla emergere con tutta questa forza dirompente, no? Dicevo, tuttavia, pur tuttavia, assistiamo a questo paradosso, che questo terziario debole è debole solo nei confronti dei lavoratori che, diciamo, sono l'ultimo anello della filiera, perché effettivamente in questo settore si produce ricchezza, ma il tema vero è che questa ricchezza non si distribuisce. Io stamani mattina facevo riferimento anche a dei numeri
che sono, come dire, mi hanno meravigliato, ecco, per la portata enorme.
Ma sì, ho fatto riferimento ad uno studio recente commissionato da Federalberghi, quindi, come dire, no? L'ho detto a prova del 9, visto i partecipanti, ma credo siano numeri eclatanti. Viene fuori che ci sono 57 miliardi di consumi turistici che si sono, scusate il gioco di parole, consumati nell'anno 2022 del Signore. E di questi 57 miliardi si stima che 3 siano generati dall'area metropolitana di Firenze. Quindi la domanda da porsi è: ma dove finiscono tutti questi quattrini, tutti questi soldi, tutta questa ricchezza? Quindi il tema della distribuzione è sicuramente un tema importante, insomma, che va sviluppato, ecco.
Veniva Bernardo Marasco della segreteria della Camera del Lavoro di Firenze, ha detto nell'introdurre l'evento, ha detto, lo cito: il tema dell'abitare e dei trasporti determina un problema di sviluppo. Immaginare una migliore qualità dell'abitare determina anche, è legato inevitabilmente anche ad una questione di sviluppo della città. Migliorare le condizioni di chi vive e, come dire, e lavora all'interno della città vuol dire aiutare a svilupparla quella città, e quindi, e questo è legato non solo al lavoro in sé per sé, ma anche ai trasporti, come diceva giustamente Maurizio. Claudio?
Sì, certo, i trasporti possiamo vederli attraverso un duplice occhio, diciamo. Da una parte il tema per il lavoratore è di avere un trasporto efficiente, solido, che gli permetta di arrivare al lavoro, ma soprattutto di essere utilizzato per la propria vita di tutti i giorni, pubblico, gratuito. Dall'altra parte una rete che abbia la capacità di essere veloce nella sua possibilità, diciamo, di creare ricchezza. Una rete di trasporti che ha dei freni, che ha degli stacchi, delle frammentazioni, impedisce la creazione di ricchezza positiva. La ricchezza a cui alludeva un po' Maurizio prima, perché chiaramente se di tutta questa ricchezza che viene prodotta non c'è del lavoro pesante, e quindi non abbiamo più manifattura, non abbiamo più industria, uno dei motivi per cui il nostro territorio è sempre più povero di tutte queste tipologie è dovuto dal fatto della lentezza della capacità logistica e di trasporto della comunità. Quindi c'è un duplice effetto: da una parte l'effetto sul singolo cittadino, che non è in grado di vivere appieno la città perché ha delle difficoltà nel muoversi, e da qui l'uso della macchina, l'uso del mezzo privato. Da una parte un problema delle aziende di non riuscire a vedere il nostro territorio come un territorio su cui investire, perché uno dei grandi temi del futuro è la velocità da parte del trasporto delle persone e delle merci. I grandi centri dove si stanno, diciamo così, avvicinando le imprese, sono i centri sui nodi strategici, quindi quelli portuali, piuttosto che i centri dove sono presenti aeroporti o intersezioni autostradali in grado di garantire velocità nei trasporti. Tutto questo si può cambiare, si può modificare attraverso delle scelte appunto strategiche di tipo urbanistico. Firenze è una città molto particolare, lo sappiamo. Sicuramente il tema della tranvia è un tema che può incidere in questo senso. Sicuramente c'è un tema di collegamento della città che va vista non più come la semplice urbe, ma come una città metropolitana in cui tutti i servizi e la possibilità dei nodi di essere tra di loro in comunicazione deve essere messa in funzione. Ecco, questo è il grande tema, secondo me, su cui poi si può anche innescare e si può cercare di innescare una spirale positiva anche nei confronti dell'elevazione del tipo di lavoro e del tipo di fruizione di questa città.
Laura, vengo a te. Stamani, prima di entrare nel merito delle proposte che come dire, le persone presenti stamani, le proposte avanzate dal SUNIA, le persone che c'erano stamani, che erano presenti stamani, hanno sposato tutte con entusiasmo, mi sembra, quindi mi fa piacere. Poi entriamo nel merito di queste. Hai dato dei numeri piuttosto importanti rispetto alla città stamani.
Sì, ho dato dei numeri perché quando si parla di emergenza abitativa sembra una cosa così un po' virtuale, non si capisce bene di cosa si sta parlando, si pensa a delle situazioni marginalmente borderline. Insomma, in realtà l'emergenza abitativa a Firenze, in tutta l'area metropolitana, si compone di famiglie, di lavoratori, di pensionati, di studenti fuori sede che hanno un grosso problema con la questione casa, col problema alla casa. E dati ricavati anche dal report delle politiche abitative della Regione Toscana, nel comune di Firenze le famiglie che soffrono, sono in difficoltà con l'abitazione, sono 20.000, cioè abbiamo 20.000 famiglie che non riescono a far pari con i costi dell'abitare e che investono più del 50% del proprio reddito nel pagare l'affitto o pagare la rata del mutuo. Tra l'altro, giovedì scorso, nella conferenza stampa, il sindaco Nardella ha citato un report della UIL che diceva che addirittura le famiglie investono in Toscana il 70% del proprio reddito. Ora, già il 50% a me mi sembra sufficiente, il 70% poi è una follia, ma questi sono i dati, il numero degli sfratti. Pensate, ogni mese al Tribunale di Firenze abbiamo 200 convalide di Stato, cioè 200 richieste di sfratto di persone che dovranno uscire dalla propria casa. E l'altro dato estremamente preoccupante è che il Tribunale delle Esecuzioni ha visto triplicare a Firenze il numero dei pignoramenti immobiliari, cioè le persone che perdono la propria abitazione perché non riescono a pagare il mutuo. I dati ufficiali del Tribunale, per esempio, nel gennaio del 2023 ci sono stati 140 decreti di trasferimento, quindi persone che hanno perso la casa, e tutte le volte l'80% di queste persone sono prime case, cioè persone che perdono la loro prima casa. Quindi questi sono dati preoccupanti.
E tra l'altro sottolineavi, scusami Laura se ti interrompo, sì, sì, che non stiamo parlando solo ed esclusivamente di disagio, cioè di famiglie o di situazioni di disagio, ma stiamo parlando di quella che un tempo avremmo definito la classe media, che definiamo...
Stiamo parlando di lavoratori, della working class, dei lavoratori che purtroppo i costi dell'abitare stanno impoverendo, cioè persone che fino a 5 anni fa non avrebbero avuto questa situazione, ma che adesso si ritrovano in quella fascia rossa, non più nella fascia grigia, ma nella fascia rossa di difficoltà, e quindi di conseguenza a causa appunto di questo problema si trovano in una difficoltà estrema. Una difficoltà estrema che non viene assolutamente, diciamo così, aiutata dalle politiche pubbliche, perché in questo momento queste persone che un tempo avrebbero fatto le domande per le case popolari avrebbero trovato una risposta, che fino all'anno scorso facevano la domanda per le case il contributo all'affitto e avrebbero avuto un contributo, da quest'anno per esempio non lo potranno più fare, perché il governo Meloni ha deciso in finanziaria di non dare più risorse a questo comparto. Quindi per esempio a Firenze sono 3.000 le persone che tutti gli anni facevano e ottenevano il contributo all'affitto, un contributo che variava dai 2.000 ai 3.000 euro annui, e le famiglie ci pagavano, quantomeno riuscivano a pagarci quei 2 o 3 affitti l'anno, e questo gli permetteva di non andare in morosità. Diciamo che se il comune non metterà delle risorse proprie, queste persone non avranno il contributo, e già noi vediamo nei nostri uffici le richieste. Non abbiamo ancora noi il coraggio, ma insomma aspettiamo ancora a dirgli: no, guardate, quest'anno non ci sarà il bando, e quindi è inutile che venite a farne richiesta, perché stiamo aspettando il comune di Firenze, e oggi mi sembra che l'assessore abbia detto che il comune ha stanziato una somma sostitutiva di quella governativa. Però insomma, per far capire che se 3.000 persone fanno la domanda per avere un contributo, sono quelle che hanno redditi comunque non bassi, che hanno un'incidenza altra tra canone e reddito. D'altro canto, in questa città ad oggi è impossibile trovare casa, ed è impossibile trovarla ad affitti sostenibili. Siamo diventati una città proibitiva sotto questo punto di vista, ma la cosa che a me preoccupa ancora di più è che lo è diventata l'intera area metropolitana. Lo dicevo stamattina, un tempo si andava fuori Firenze per trovare soluzioni più accessibili ai propri redditi, si andava Campi Bisenzio, si andava verso Empoli, Venere Empolese, Valdelsa. Adesso addirittura il comune di Montelupo Fiorentino ci sta dicendo che è in estrema difficoltà, perché c'è un numero molto alto rispetto, ovviamente non ai numeri di Firenze, ma ai numeri che può avere quel comune, di famiglie che non pagano l'affitto. Perché? Perché anche lì, anche nell'area metropolitana, gli affitti sono aumentati, e quindi di conseguenza, aumentando gli affitti, è un serpente che si morde la coda, e con la difficoltà dei lavoratori, soprattutto post pandemia, anche lì ci sono i fenomeni degli sfratti, ci sono i fenomeni della precarietà abitativa, e c'è una grande difficoltà di affrontare questo tema. Come dicevo oggi, secondo me c'è talmente disabitudine ad affrontare i temi della casa, a partire dal livello nazionale ma anche regionale e anche a livello di amministrazione comunale, che siamo arrivati a un momento in cui non si sa più che pesci prendere e da che parte rifare.
Tra l'altro, come dire, nella discussione di stamani l'architetto Vincenzo Esposito ha provato a dare delle risposte, ha detto, insomma, ha quantificato, ha provato a dare delle ipotesi dalle quali poter attingere questi appartamenti, questi alloggi, a, come dire, calmierati, questi alloggi che possano in qualche modo andare incontro all'esigenza abitativa, senza entrare nel merito, ecco, non essendo qui presente. È chiaro che questa iniziativa nata, l'iniziativa di stamani nata insomma diverso tempo fa, non è estranea rispetto alla polemica di questi giorni. Insomma, è su tutti i giornali la diatriba fra il ministro del turismo, tra l'altro, come dire, hai avuto modo di sottolineare che in Italia c'è un ministro del turismo e non un ministro della casa. Mi è sembrata un'osservazione, come dire, anche puntuale rispetto a quello che dicevi poc'anzi. Quindi è il sindaco Nardella rispetto agli Airbnb, gli affitti brevi e quant'altro. Insomma, non entro nel merito della polemica, però ecco, rispetto a questo, Suni avete avanzato delle proposte che mi è sembrato, insomma, fossero raccolte positivamente un po' da tutti, soprattutto da le parti sociali. La puoi esplicitare e come dire, e articolarla, Laura?
Sì, la nostra proposta ormai è da qualche mese, insomma, che l'abbiamo veicolata e cerchiamo di trovare dei partner per riuscire ad arrivare alla modifica sia del testo unico del turismo e sulla legge del governo del territorio, perché si tratterebbe, queste leggi regionali, di prevedere la possibilità che si cambi lo status quo, che al momento è questo, cioè tu all'interno di una abitazione residenziale, se decidi domani di poterci fare un'attività di ricettiva extraalberghiera, anche ad affitti brevi, ma soprattutto un'attività imprenditoriale extraalberghiera, pensa ai B&B, ai bed and breakfast, scusa, case vacanze e cose del genere, tu lo puoi fare senza la necessità di chiedere il permesso e di facendo soltanto una semplice comunicazione, e con tutti i problemi, con tutte le grosse problematiche che stanno nascendo al riguardo, perché l'aumento enorme che c'è stato di posti letto ha fatto sì che queste strutture proliferassero in maniera incredibile e che siano aumentate all'interno dei condomini queste realtà. Quindi la nostra richiesta al governatore regionale è quello intanto di prevedere due articolazioni di categorie d'uso, una residenziale propriamente detta e l'altra invece residenziale con finalità ricettiva, con la necessità di dare la facoltà ai sindaci, in questo caso nei comuni, per chi vuol fare attività ricettiva, di avere l'autorizzazione per poter svolgere questo tipo di attività, perché se no, e questo insomma rafforzerebbe anche, diciamo, la decisione che ha preso la Giunta Nardella, appunto, di prevedere all'interno del piano operativo due distinte articolazioni di categorie residenziali, con il blocco solamente nell'area UNESCO degli affitti brevi. Quindi è una semplice norma che però andrebbe, diciamo così, a impedire, intanto dà facoltà ai sindaci, e non c'è un obbligo, dà facoltà ai sindaci di impedire queste trasformazioni all'interno appunto del residenziale, che è quello che ha stravolto il volto di interi quartieri e della città stessa.
Grazie, andiamo con il primo stacco musicale.
Oi, eu sou... una mañana en la que me despierto como que aburrido. Ayer fue sábado y casi nada he dormido a causa del vecino del costado que hizo tremendo ruido porque su equipo después de no sé cuánto que ganó un partido. Todo muy divertido, fiestas, risas, música y la bulla hasta que sonó la sirena de una patrulla. Eran las 4 y dije esto se pone feo mientras gritaban mujeres en medio de timba y de perreo. Creo que lo soñé o me estoy haciendo ideas, pero antes de ese chongo hubieron como 3 peleas. Solo recuerdo que escuché muchas lisuras y que vinieron los chombos por un man con orden de captura. La vida está dura y con eso lo comprobé. Paso a tomar desayuno después de que me lavé. Yo prendo la TV para ver qué fue y veo que se mueren como 30 mientras me termino mi café. Me voy con la fe para la calle y sin tanta laraca, y un man me saca porque me escucha su flaca. No me cree que vivo acá, es más, creyó que andaba en carro y se despide mientras prende su cigarro. Al frente se pelean dos perros, yo sigo mi paso por la acera rumbo a la avenida donde Chinaja me espera. Camino piola y siento que todo está bien cuando la sangre en el suelo indica que cagaron a alguien. Yo no sé a quién, pero es cada fin de semana que entre falsos y cervezas algunos lo cosen por muy pana. Visualizo en el piso de que duerme un loco y un poquito más allá hay un chibolito desmoñando un poco. Se me prende el foco, entonces yo solo converso. Otro loco. Llego a la avenida mientras que termino un verso. Saludo con un fuerte abrazo a mi batería y enseguida le doy un par de besitos a María. Sí, Chinajita, que fue batería.
A ver, pasa.
Y yo que no quería, porquería. Le cuento cómo me fue en Argentina mientras él me cuenta cómo está la nota por la esquina. Me entero que hay más panas en cana, que se puso más cara la marihuana y se devuelve pa' Perú su hermana. Es una nota cotidiana que me cuenta mientras caigo en cuenta de que la calle está más liviana. Mientras hablamos, nos paramos en un puesto de periódicos a ver por qué ponía esa cara el médico.
¿Por qué?
Resulta que estaba leyendo la noticia que violaron un una niña y en calidad de primicia. Tremenda mierda la prensa más amarilla, y en otra dice de que mataron por zapatillas. Fucking ladillas, la vida ya no es tan sana, y en un 2x3 me queda claro de que la calle no está liviana. Hablamos grueso y culpamos al reggaetón de esta situación para cambiar de conversación. No existe presión mientras nos vamos al mercado, alucinando a todos con los ojos bien reventados. Entre broma y broma, un mate azul que se asoma a la derecha. Quiso ser caleta, pero fue muy flecha. Yo pensé que me quería buscar mecha este gil, pero resultó ser un tombo vestido de civil.
Uy,
no sube al carro en empujones, no se acusa de ladrones, solo porque eran anchos mis pantalones,
creo.
Nos interroga hablando grueso y nos esculca, y al ver que nos fuimos nos bota sin pedir disculpas. Le digo al chato, vámonos en micro que no doy a lata, y es cuando nos damos cuenta que nos sacaron la plata. Malditas ratas, con nosotros hicieron su almuerzo y yo juré que los mencionaría en este verso. Estaba sin coro, dedicada a ese individuo que me trató como un residuo y resultó que él era el choro. Ajá. YouLab Studio 1-2 Music Team. El Nori.
E ritorniamo in diretta. Quello che veniva fuori dalla discussione di stamani è che in qualche modo questo processo di gentrificazione, di espulsione della classe lavoratrice non è un processo che si può invertire, però è un processo che si può regolare. Rispetto ad una deregolamentazione totale dalla quale come dire post pandemica, che paradossalmente è peggiore della pre-pandemia, in questo una riflessione centrale l'ha avuta anche l'idea dell'aeroporto di Firenze e di come l'adeguamento della pista dell'aeroporto possa essere funzionale a che tipo di turismo. E questo lo chiedo al segretario della FILT, rispetto ad un turismo che è l'over tourism di cui parlava Maurizio, o è qualcosa che sta in equilibrio?
Ma io credo sia sbagliato mettere le due cose nello stesso discorso. Da una parte abbiamo un tema tutto fiorentino di un aeroporto nato male, diciamo, girato dalla parte sbagliata e che crea tutta una serie di difficoltà di inquinamento ambientale a buona parte della popolazione della città. Da una parte c'è un tema dell'incremento vertiginoso dei voli e dei, come dire, del turismo di massa, che non riguarda solamente l'aeroporto di Firenze, riguarda tutti gli aeroporti per quanto riguarda la Toscana, Firenze, Pisa, ma anche la stessa Bologna. Spesso come dire, le persone atterrano su questi tre aeroporti per cercare di raggiungere nel Grand Tour a Firenze per delle gite appunto molto brevi di due o tre giorni. Quindi più che il tema dell'infrastruttura è cosa vuoi fare con l'infrastruttura e che tipo di sviluppo dai a quell'infrastruttura. Io penso che l'aeroporto di Firenze debba, come dire, essere limitato nel numero dei passeggeri e far sì che però possa essere garantita la sua operatività, perché è fondamentale e le cifre ce lo dimostrano, anche per una serie per un pezzo di business e di turismo che non è quello prettamente mordi e fuggi, ma è il turismo congressuale, è un turismo più di qualità che magari serve a una città con la nostra vocazione. Penso alle tante fiere che attraversa questa città e che rischiamo di perdere, Pitti una per dirne una, ecco, ma ce ne sono tante. Penso che il tema sia appunto come si fa a costruire uno sviluppo che sia, un tempo si sarebbe detto, sostenibile. Penso, Raffaele, io penso che non sia solamente un tema di come si regola il processo, come si regolamenta, ma penso sia il momento che almeno le forze, diciamo, progressiste, riformatrici del paese provino a interrogarsi su un'idea di sviluppo che non sia più quella delle parole d'ordine che hanno fatto il suo tempo. Appunto, da una parte la gentrificazione, dall'altra il tema di un capitalismo che è nei fatti e non è più sostenibile. Le parole che diceva prima compagno Ezzonia sono chiaramente, segretario Ezzonia, sono, come dire, chiarissime. Se le persone non riescano a guadagnare per poter vivere, che vogliamo fare? Sicuramente dobbiamo dare una svolta. Beh, per riuscire a dare una svolta c'è un unico modo, io conosco solo questo, cioè quello di lavorare tutti insieme e di provare a immaginare un futuro differente. Il tema dell'aeroporto si intreccia per esempio col tema dell'ambiente. Non possiamo pensare come dire, a uno sviluppo sfrenato fino alla fine delle risorse. Dobbiamo pensare a limitare, quindi non entro nella dinamica della pista a sinistra, a destra, su e giù. Per me il tema è come si fa a limitare le emissioni inquinanti non solo dell'aeroporto, della terza corsia, delle miriadi di macchine che si fermano nel traffico e come dire, se stanno nel traffico inquinano di media il 70% di più che se scorrono, perché questi sono, come dire, dati di emissioni inquinanti. Come si fa a cambiare le emissioni delle case e delle industrie? Come si fa a investire sul fotovoltaico? Sono tutte scelte di politiche pubbliche che devono rappresentare un'idea complessiva di città, e rispetto a queste scelte ovviamente creare ricchezza, perché l'ambiente sfruttato nel modo giusto crea ricchezza, e la ricchezza poi si traduce anche in salario, e quindi i temi sono assolutamente molto molto collegati. Per riuscire a fare questo appunto ci vuole, lo dicevo prima, ci vogliono delle scelte strategiche, ci vuole coraggio. Quindi più che regolamentare cose che in qualche maniera avverranno con un'immanenza del capitalismo, ecco, c'è questa immagine per cui le cose accadono e noi dobbiamo semplicemente regolare. No, io penso che la città, l'area metropolitana debba essere governata, che è una cosa un po' diversa rispetto a semplicemente al vedere il titolo del giornale che c'è la mattina e provare a intervenire di conseguenza, ecco.
Claudio faceva un ragionamento circolare, ponendo al centro una visione collettiva, la visione di una comunità che sta in equilibrio, che sta in equilibrio con l'ambiente, che sta in equilibrio da un punto di vista economico, sociale, di rapporti fra gli uomini, e non una società, come dire, immaginata come divisa in classi sociali. Ora, che credo, questo lo dico io, credo che sia la visione di questa destra, di una destra anche piuttosto becera, ignorante, insomma, quella al governo. L'idea è questa, Maurizio, l'idea è quella che abbiamo rivendicato sempre, questa grande comunità, che poi è la comunità più povera da un punto di vista lavorativo, che è quella che rappresenti te, perché è quella dei servizi, dei camerieri, pulizie, vigilanza, sono i più poveri, lo abbiamo detto spesso, sono il primo gradino della scala sociale. Stranieri, sono persone che hanno difficoltà già ad integrarsi, sono quelli che lavorano nel centro storico, ma che non c'è nessuna possibilità del fatto che vivano il centro storico se non come il luogo nel quale lavorano.
Ma sì, non c'è dubbio, lo evocavo prima, cioè di tutta questa grande ricchezza che si produce, ciò che resta, perché questo è il termine, ciò che resta in via del tutto residuale al lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori, sono esattamente le briciole del sistema, del modello, che è un modello evidentemente non incentrato sul lavoro, ma è incentrato, insomma, mi pare chiaro, non l'abbiamo detto, non l'abbiamo forse esplicitato, ma è incentrato sulla rendita, sul capitale, ma soprattutto sulla rendita parassitaria, come oggi è stata definita anche dal sottoscritto. E guardate, io penso che questa storia degli affitti brevi, la lotta che noi stiamo ingaggiando, ok, con tenacia, con determinazione, no? Affinché si possa porre dei limiti, no? A questo fenomeno, che è un fenomeno risalente, perché non è il fenomeno di ieri e neppure dell'altro ieri, io penso che sia una lotta giusta, ed è una lotta che è parte di un'altra lotta, quella più complessiva, che il sindacato generale sta affermando in tutte le sue componenti, per un maggiore e migliore equilibrio per la vivibilità nelle nostre città. In questo caso per la vivibilità a Firenze. Firenze schiacciata dal peso della rendita. Noi siamo di fronte a un modello dal quale occorre uscire. Noi da sempre denunciamo questa situazione dalla quale appunto occorre uscire. Occorre impostare un nuovo modello, un modello in cui il lavoro riprende il suo spazio vitale, vorrei dire la sua centralità, ma forse mi allargo troppo, insomma, diciamo. Mi accontenterei di uno spazio vitale importante che oggi non ha, perché è evidente che è il motore, no, del sistema, pur essendo quella parte del sistema alla quale arrivano soltanto le briciole. E guardate, quando parlo del lavoro, di questo lavoro debole, no, che noi rappresentiamo, è anche il lavoro debole che noi rappresentiamo nelle biblioteche o nei musei, eh? Ne abbiamo già parlato, no, Raffaele, una scorsa, sì, volta, se ti ricordi. Cioè, noi lamentiamo questo stato di cose, cioè di una ricchezza che non arriva ai nostri lavoratori, neppure nelle biblioteche o nei musei, eh? Cioè in quei luoghi dove si produce cultura. E proprio perché si produce cultura, e proprio perché quella cultura è assimilabile, se non a un servizio essenziale, diciamola così, a un servizio di grande utilità, di rilevanza costituzionale, come è noto, l'articolo 9 della Costituzione ci riporta lì, ecco, io credo che sia, come dire, vergognoso assistere, per esempio, a quello che stiamo assistendo in questi giorni. Siamo a Firenze, lo dico, l'ho detto stamattina, lo dico anche in questa occasione radiofonica, al bando di gara, per esempio, sui servizi aggiuntivi nei musei, degli Uffizi, dove per l'ennesima volta, dico ennesima volta in senso lato, cioè si assiste ad una gara appunto vergognosamente al ribasso, appunto incentrata sul sistema degli appalti, che davvero lascia le briciole ai lavoratori, e i lavoratori a questo giro sono stanchi, insomma, come i precedenti giri peraltro, ma insomma questo giro in modo particolare ci stanno dicendo che sono stufi di contrattare al ribasso e come dire che non si accontentano evidentemente di una limitazione del danno, ma intendono rivendicare, no, di più, perché è giusto che si rivendichi di più, è giusto che, se quello è il perno, è il motore, no, del modello, quel perno e quel motore possa avere un giusto riconoscimento che oggi non c'è. Questo è il punto.
Il tema dell'appalto è un tema che è tornato spesso come esempio di lavoro povero, come esempio di lavoro poco qualificato e come dire esempio di lavoro sostituibile, quindi inevitabilmente all'interno della logica della quale si parla. Non è un caso, credo, che la discussione su le fondamenta dello stare insieme partano dal lavoro, non solo perché il lavoro è lo strumento per il quale affrancarsi dalla povertà, ma non è soltanto questo, è lo strumento intorno al quale costruisci la comunità, costruisci ricchezza, costruisci benessere, costruisci il nostro sentirsi appunto comunità e comunità solidale. La cosa che ha stupito della discussione di stamani è che mi è parso, ma insomma anche nei commenti un po' di tutti, Laura, vi era la consapevolezza che vi fosse la necessità, una presa di coscienza da parte di tutti del fatto che, come dire, si è toccato il fondo del barile e che si può ricostruire, e che c'è una disponibilità da parte di tutte le parti in causa a ricostruire, dicevamo prima, non a invertire la rotta, ma in qualche modo a governarla. E come dire, un'operazione di facciata, o ti è parso che ci fosse una reale volontà da parte di tutti?
Allora, io credo che, non lo so, spero che ci sia una vera volontà da parte di tutti di invertire la rotta, perché qui si sta parlando, cioè i dati, come dicevo prima, non è che sono numeri che circolano nell'area così, e si parla di famiglie, di persone, di lavoratori che sono in estrema difficoltà. Guardate, veramente io mai come in questo primo scorcio di anno ho trovato tanta difficoltà da parte delle persone che non c'era mai successo, e ci diventa anche imbarazzante, che arrivano al sindacato perché non sanno come fare a trovare una casa. Ma la cosa che è incredibile è che si tratta di gente che lavora, che il lavoro ce l'ha, che non è che appunto disoccupati, situazioni da servizi sociali, cioè sono persone che lavorano e che però non riescono a trovare una soluzione abitativa. Ma è incredibile, e questa difficoltà ovviamente la stanno toccando con mano anche le amministrazioni, il Comune di Firenze e la struttura albanese ce l'ha chiara la situazione, perché voglio dire, quando riportavo i numeri di 150 persone che tutti i mesi hanno la forza pubblica, vuol dire che 150 persone hanno la polizia alle porte per buttare fuori di casa, e non sono tutti dei disgraziati, anche disgraziati hanno diritto di essere aiutati, faccio per dire, ma sono persone che hanno una situazione lavorativa normale, tra virgolette, al limite, che guadagnano 1.500 euro al mese, ma che non trovano una soluzione abitativa. La cosa che mi ha colpito, un mese fa ci fu il primo tavolo sull'emergenza abitativa a Palazzo Vecchio, convocato dal sindaco Nardella, e a parte i sindacati, le parti sociali, fu invitato anche il presidente del tribunale, il dottor Nencini. Molto probabilmente il sindaco lo aveva invitato per parlare proprio della questione delle esecuzioni degli sfratti. Lui disse: non voglio entrare nel merito di queste cose, vi voglio soltanto riportare quanto segue. Allora dice: noi siamo sotto organico, i nostri uffici sono sotto organico, abbiamo fatto un concorso e il 40% di coloro che hanno vinto questo concorso hanno rifiutato Firenze come destinazione perché è troppo cara per abitarci, per viverci, e quindi di conseguenza c'è questo problema qui. Ecco, voglio dire, questa è Firenze, è una città dove vivere, come dicevo stamattina, che sembra una provocazione ma non è, vivere a Firenze è un lusso che soltanto chi è veramente ricco si può permettere, o se no ti affama questa città, cioè se no pur lavorando, ma puoi anche lavorare a prendere, non so, anche 2000 euro al mese di stipendio e quindi essere comunque un lavoratore che ha uno stipendio oltre la media, ma ti impoverisce, perché quando si dice che la casa è un acceleratore di povertà, questo vuol dire, perché essere costretti, e non è che poi se lavori a Firenze puoi andare a vivere a Pistoia o comunque a 100 chilometri da questa città, sei costretto a quindi a trovare una soluzione che ti impoverisce. Quindi voglio dire, questo ce l'hanno ben presenti anche le amministrazioni, la volontà di cambiare. Boh, io spero che ci sia, anche perché noi come Sonia CGL abbiamo portato avanti alcune, diciamo così, proposte, alcuni punti che l'amministrazione ha detto di accettare, però li metteremo alla prova e cercheremo di capire veramente se si tratta di sorrisi e di così riconoscimenti da iniziativa, oppure veramente dietro ci sono propositi seri e volontà di invertire la rotta.
Andiamo col secondo stacco musicale.
Non permettete nessuna provocazione.
Il comitato
crolla la speranza nella realizzazione.
L'altra faccia del mio paese.
Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
Il comitato
un criminale.
Il comitato
un criminale.
Il comitato
protestare.
Il comitato
un criminale.
Il comitato
protestare.
Criminale.
Il comitato
protestare.
Criminale.
Comitato
protestare.
Criminale.
Il comitato
un criminale.
Il comitato
un criminale.
Il comitato
un criminale.
Il comitato
Questa storia me l'ha raccontato un amico, l'ho riscritta a rima e ora ve la dico. Abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa è un diritto? Sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale. Liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo. Come sistemazione, ma tutta la notte dovettero aspettare con rabbia e umiliazione, perché nessuno li voleva. Lo sfratto a loro non rendeva. Suo padre era stanco, un vecchio pensionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente. Giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto raccontando. Mi è bello in cui mi piace, sulle ingiustizie troppo si tace.
Se la casa è un diritto, è un diritto, a me sono accesso.
Sì, diritto dell'agiato, perché è questa la realtà che sia dannato chi sostiene questo tipo di società. Chi la voglia di cambiare non ce l'ha, chi dire non sa cosa serve. Non solo vaffanculo se nessuno, se qualcuno, io ti dico pugno chiuso, illuso, fuso, fuso, se deluso, se confuso, non ancora concluso. Senti di nuovo, un dolce sì e nuovo, passarono 8 mesi, lui l'ha contati, gli ostacoli molti sono stati, ma un giorno la casa fu segnata, una casa popolare del comune come viene chiamata, in un quartiere di gente semplice, ma anche di ladri drogati, lasciati in una sorta di età, in
emarginati, quartieri di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri e a casa ti scrivono, la casa ti è biandato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano, cade l'incredibile, perciò ve la repiamo, qui ci penso più, non riesco a star zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.
Torniamo in diretta, Maurizio, rispetto a quello ai numeri che dava la Laura prima, difficili, insomma, incontestabili, a questi si aggiungono i numeri che raccogliamo attraverso il nostro UVL, il nostro ufficio vertenze legali, di tutti quei lavoratori che hanno situazioni lavorative irregolari, che è il dato che ci consegna l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e il dato che ti è capitato di citare anche oggi, e quindi alla difficoltà dell'abitare si unisce un lavoro che è irregolare e che da un punto di vista sociale diventa drammatico, esplosivo.
Ma guarda Raffaele, in queste ore, parlo di ore perché davvero il dato è recentissimo, in queste ore l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il suo report annuale, si riferisce al 2022, diciamo sulla vigilanza che è stata effettuata su campioni estremamente significativi a livello nazionale, ed è risultato anche a questo giro, come nei giri precedenti, che il turismo, ma è veramente come dire il segreto di Pulcinella, quello che sto rivelando, insomma, ecco, dicevo, anche a questo giro il turismo insieme all'agricoltura e all'edilizia costituisce il settore dove, come dire, si annida il tasso più alto, più spaventoso di illegalità e di irregolarità, anche appunto in termini di evasione contributiva, INPS, INAIL, eccetera. Ripeto, niente di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire. Peraltro questo dato succede a un dato precedente che era stato pubblicato dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro nel mese di aprile, dove si diceva, anche qua sulla base di un campione estremamente significativo e rilevante, che 3 aziende su 4 a livello nazionale, e il dato è assolutamente confermato anche nel nostro territorio, 3 aziende su 4 sono irregolari nell'ambito dei pubblici esercizi. Ma anche qua segreto di Pulcinella, lo sappiamo tutti quando andiamo a prendere un caffè, mettiamola così proprio tranchant, che in quel pubblico esercizio, no, è molto probabile che si annidi, lo dicevo prima, irregolarità di vario genere, lo sappiamo, è così, i dati lo confermano. E quindi cosa confermano? Confermano che siamo in un settore, dicevo prima, di terziario debole, dove comunque si produce un'enorme ricchezza, dove questa enorme ricchezza non viene distribuita, dove quindi i salari sono salari poveri, talmente poveri che non riescono a rincorrere la dinamica invece degli affitti che sale. I trasporti sono quelli che sono, ecco, quindi dicevo prima, no? Tutto si tiene o tutto, come dire, non si tiene, anzi qua mi sembra che tutto non si tenga e tutto crolla, diciamo, siamo in uno stato in cui, diciamo, le criticità affiorano tutte insieme, determinano davvero un banco che salta, ecco. Questo mi pare davvero il punto, ed è un punto sul quale naturalmente noi rivendichiamo la nostra azione, perché la nostra azione è di natura naturalmente politico-sindacale, ma è anche di natura vertenziale, dicevi tu, insomma, no? Noi sia sul fronte politico-sindacale in senso stretto, sia sul fronte della vertenzialità, comunque abbiamo conseguito dei risultati. pur in questa palude, in questa situazione estremamente complicata e difficile. Risultati in ordine ovviamente al, per esempio, ti faccio un esempio, prima tu citavi il tema degli appalti, no? Il turismo ormai impera, soprattutto nel turismo ricettivo, il sistema degli appalti. In ogni albergo c'è un appalto. L'appalto che fa le pulizie, l'appalto che fa la manutenzione, l'appalto che fa il food and beverage, eccetera eccetera. Ormai, come dire, a livello di inside, diciamo, non c'è rimasto che, come dire, il front, insomma, no? Il ricevimento, non viene la parola. Ecco, quindi questo è il dato che affrontiamo, diciamo, nella quotidianità, dicevo, e in questo dato purtuttavia siamo riusciti in alcuni casi a ottenere che l'applicazione contrattuale in tutta la filiera, quindi anche in questi appalti, fosse il contratto del turismo. Ma non è scontato, perché in questi settori annidano i contratti pirata e c'è un rapporto, dicevo stamani mattina, assolutamente inversamente proporzionale tra la lentezza con cui si rinnovano i contratti, lo ricordavo stamani mattina. Il turismo è da 5 anni e non si rinnova, il contratto di commercio è da 4 anni, pubblici esercizi da 2 anni, e la velocità di proliferazione dei contratti pirata proprio in questi settori. Naturalmente in questo rapporto ci sono anche degli elementi di interesse da parte delle controparti, no? Questo è evidente, perché questo rapporto certamente non giova alle lavoratrici e ai lavoratori, semmai giova alle nostre controparti, che hanno tutto l'interesse ad avere, no, i contratti pirata, che è vero che loro non sottoscrivono, ma che a loro servono per continuare ad avere la lentezza che hanno nel rinnovare i contratti e per tenere basse evidentemente le retribuzioni. Quindi è un, come dire, sono settori estremamente complessi e difficoltosi.
A questa realtà complessa e difficoltosa, come diceva Maurizio, del mondo del lavoro, si aggiunge quella della cultura che ruota intorno all'università, come dire. Stamani, quel che veniva fuori dalla chiacchierata di stamani è che, e non lo sapevo in realtà, che Firenze è una città universitaria, ma della percentuale di cultura che ruota intorno all'università, quindi di tutti coloro che usufruiscono della cultura di questa città, poche sono le individualità che rimangono in città. La maggior parte sono studenti fuori sede che studiano per periodi anche brevi all'interno della città, ma che non restano qui perché, appunto, come diceva Laura Grandi, è impossibile vivere in questa città. Quindi in questo sicuramente il trasporto cittadino non aiuta, oltre chiaramente alle questioni abitative di cui prima. Quindi ti chiedo una riflessione su questo, ma ti chiedo anche, Claudio, una riflessione su come se ne esce. Mi sembra che ci si stia avvitando su se stessi, al di là dei buoni, delle buone intenzioni di cui ricordavo l'afflato di stamani, ma come se ne esce, da che cosa si riesce a, da cosa si può partire per provare a venirne fuori?
Beh, intanto la riflessione mi scaturisce un pensiero. In questi mesi è stato su tutti i giornali che Autolinee Toscane, quindi il gestore unico del trasporto per quello che riguarda il TPL nell'area, in tutta la Toscana, ha delle grosse difficoltà nel reperire personale. Una di queste difficoltà, la principale di queste difficoltà, è derivante dal fatto che lo stipendio d'ingresso, nonostante ci sia anche un accordo integrativo di secondo livello anche abbastanza positivo che abbiamo firmato per uniformare i vari trattamenti da cui venivano le vecchie ATAF e le altre aziende che c'erano prima, porta nelle tasche di un neoassunto 1.300-1.400 euro, non di più. È chiaro che, come dire, il primo tema di chi viene assunto a Autonomie Toscane è dove poi vado ad abitare, perché magari arrivano da altri territori, non specificatamente dall'area fiorentina, poi si ritrovano a cercare casa. Morale della favola, questo è un dato, diciamo, ora non è aggiornatissimo, ma fino a 3 mesi fa il 45% di chi comunque veniva assunto poi rifiutava, poi andava via. Perché? Perché non trovava casa, perché comunque si rendeva conto, magari non aveva fatto delle ricerche prima, che il costo della vita nella città era troppo elevato. E quindi rispondo come risponde in questi giorni, come risponde la CGIL in questi giorni con le grandi manifestazioni che abbiamo fatto in giro per l'Italia: bisogna alzare salari, si può ragionare quanto vogliamo, ma insieme a delle ottime politiche pubbliche di cui abbiamo discusso finora, sicuramente c'è da fare un intervento forte sui salari. L'intervento forte sui salari si compone di tre aspetti. Un aspetto è quello della trattativa col governo per provare a alzare, abbassare il costo del lavoro lato lavoratore. Un aspetto è quello nostro, di cui parlava prima Maurizio, cioè riuscire a fare della buona contrattazione che possa portare a degli aumenti sostanziali. Il terzo però è un aspetto anche di legislazione. Maurizio parlava degli appalti, ma che futuro vuoi dare agli universitari che vengono in questa città, che studiano, che si costruiscono una propria ricchezza e poi, per riuscire a metterla a frutto, si ritrovano in quel sistema di appalti che spesso è il pubblico a costruire? Quindi siamo in un vortice, in una girandola che non finisce mai. Appunto, Autonomie Toscane, azienda solida che fa il trasporto, non può, perché il finanziamento del fondo ordinario statale è fermo da anni se non in calo, non può aumentare gli stipendi a tal punto da poter essere appetibile per una nuova generazione di autisti. In questo caso è chiaro, non è un lavoro per cui uno studia, ma è un lavoro che ha una sua dignità. Un tempo l'autista dell'ATAF era una persona, o il ferroviere era una persona che aveva una sua dignità nel mondo del lavoro. Attualmente si scappa anche da lavori che sarebbero stati un tempo dei punti di arrivo per costruirsi una famiglia, una propria vita, un proprio successo personale. Quindi sì, tutto si tiene, va data una svolta, ci vuole un punto in cui si mette, diciamo, si dice più di questo non si va. Sicuramente si riuscisse a ottenere, con la somma di tutte le varie direttrici, quindi quella della trattativa col governo, quella delle trattative per i rinnovi contrattuali, quelle delle trattative nelle singole aziende, a portare nelle tasche dei lavoratori 300-400 euro netti in più, sicuramente questo problema, anche il problema dell'incidenza dell'affitto sul salario, diminuirebbe, perché è chiaramente uno dei temi centrali. Come si costruisce la ricchezza per gli universitari, come si costruisce, diciamo così, come si porta quella ricchezza a rimanere stabile sulla città? Lo dicevo prima tra le righe, con delle politiche pubbliche che decidano finalmente come deve essere la Firenze del futuro, che tipo di attitudine vuoi dare a questa città, vuoi che ci siano delle scelte che portano, diciamo così, all'appalto per andare a ridurre il costo aziendale, far sì di costruire una ricchezza che non rimane da nessuna parte, o vuoi fare delle scelte che portano a costruire cultura, formazione, sviluppo anche industriale?
E noi come ci poniamo in questo? Entriamo inevitabilmente in un dialogo e ricerchiamo un dialogo continuo con la politica? Dobbiamo farlo, o come organizzazione sindacale a noi spetta solo l'onere della rivendicazione?
CGL, la Confederazione, è impegnata giornalmente a dialogare con la politica, passiamo ore ed ore a cercare di costruire consenso attorno alle idee che i lavoratori che portiamo, che sono le idee che abbiamo rappresentato al nostro congresso, anche per quello che riguarda la città metropolitana. Il tema è che spesso, diciamo così, l'idea del sindacato è vista come una delle idee che ci sono nella città. forse spesso non è così prioritaria per le amministrazioni, e credo che sia sbagliato non tanto per la CGIL o per altre organizzazioni sindacali, quanto perché il mondo del lavoro è fatto dalle persone, dai cittadini, che poi sono utenti, sono consumatori, sono inquilini, e quindi questo è il tema. Se non si rappresenta, se non si dà il giusto peso alle idee che questi lavoratori liberamente esprimono anche attraverso il consenso al sindacato, probabilmente quel consenso anche le amministrazioni lo vedranno sempre più debole e sempre più fluido.
Maurizio, come se ne esce? Anche, come dire, rispetto alla nostra ottica, al nostro mondo, nostro in senso, come dire, il mondo del commercio, lo ricordo sempre, insomma, siamo tutti, anch'io sono un lavoratore della grande distribuzione organizzata.
Ma se ne esce chiedendo uno sviluppo più regolato nel nostro territorio. Se ne esce chiedendo appunto uno sviluppo più regolato nel nostro territorio, una maggiore e migliore redistribuzione di ciò che si produce in tutti i settori economici di questo territorio, che prima, per semplificazione, ricordavo essere quelli del turismo, del commercio, dei servizi. A proposito del commercio, in questi giorni si sta evocando, no, un ritorno alla regolazione anche sul commercio, no? Ad una situazione pre-Bersani, possiamo dirla così. Benissimo, benissimo. La Filcas da sempre è su una posizione di questo tipo. Noi però rilanciamo, è la nostra natura quella di rilanciare, e diciamo sì, dobbiamo tornare a una situazione, diciamo così, pre-Bersani, ma anche pre-Monti, fatemelo dire. Cioè, noi abbiamo la necessità di riregolare il commercio in tutte le sue declinazioni, dalla pianificazione e dalla concertazione che prima si faceva nel commercio, a proposito delle licenze, no? Delle tabelle merceologiche, ne vogliamo parlare, ma parliamo anche appunto della pianificazione e della concertazione che si faceva sulle aperture domenicali, sulle aperture festive. Noi dobbiamo tornare a fare questo, abbiamo bisogno di mercato. Ma insomma, oggi le conclusioni dell'iniziativa le ha fatte la segretaria generale della Camera del Lavoro, e ha detto una cosa giusta che condivido, faccio mia, la dico. Cioè, noi veniamo da una sbornia trentennale di liberismo, virgolette, neoliberismo, chiamatelo come volete, insomma, di quella concezione per la quale, no, il laissez-faire ci pensa lui, no? Non c'è bisogno di un'autorità terza, non c'è bisogno di concertazione, non c'è bisogno di confronto. Ecco, è arrivato invece il momento di dire sì, invece c'è bisogno di tutto questo, perché il laissez-faire produce quello che sta producendo, che c'è a un certo punto il banco sta saltando, e il banco sta saltando esattamente su questi crinali che noi abbiamo, anche in questa chiacchierata, provato a evocare: il crinale del salario, il crinale, no, del lavoro, il crinale appunto dei trasporti e dell'abitare in generale in questa città. Ecco, abbiamo bisogno di riprendere in mano questi crinali, abbiamo bisogno di non solo di tavoli, ma abbiamo bisogno di tavoli finalizzati alla conclusione di accordi, abbiamo bisogno di agire la contrattazione. Guardate, io la chiudo così, stamani mattina ho chiuso dicendo che noi abbiamo bisogno di tornare di uno spazio di contrattazione davvero esigibile su norme, diritti e salari, e dobbiamo agire questa contrattazione con l'istituzione e con le controparti, e dobbiamo fare questo perché dobbiamo mettere alla prova, riprendo quello che diceva Laura, mettere alla prova gli annunci che anche in queste ore vengono lanciati. Noi abbiamo questo compito, quello di verificare, no? Siamo lo scienziato che sperimenta appunto in via empirica ciò che si dice, no? Dobbiamo mettere alla prova queste parole, no? Queste parole hanno un peso, mettiamola alla prova. E credo che il compito del sindacato, la natura del sindacato, che è diversa dalla natura di chi fa rappresentanza politica, fino in fondo, fino a quando l'interlocutore è vivo, vivo dal punto di vista politico, mettiamola così, ha il dovere di esperire tutte le situazioni, per cui, come dire, prova, no, a fare e a migliorare le condizioni materiali, e non solo, ma noi partiamo dalle condizioni materiali, abbiamo questa impostazione, diciamo, un po' vetero, ma è così, le condizioni materiali di chi noi intendiamo rappresentare, sempre in un'ottica generale, perché questo è il sindacato confederale. Noi abbiamo questo dovere, quindi non mi pongo neppure l'idea se è troppo tardi o non è troppo tardi, è giusto che se la ponga la politica, ma il sindacato, come dire, questa, diciamo, questo interrogativo, certo, se lo pone, ma, come dire, lo ha risolto in sé, no? Nella natura che il sindacato è tenuto a esercitare, no? Nella sua azione quotidiana.
E Laura, concludo con te. Da che cosa partiamo per trovare un equilibrio rispetto a quei numeri drammatici che hai dato? Dalla vostra proposta?
Partiamo dalla nostra proposta per cercare di frenare la questione degli affitti brevi e quindi per cercare di liberare un po' di alloggi sul mercato privato dell'abitazione. Abbiamo dei dati che sono stati forniti da uno studioso dell'Università La Sapienza, che ha fatto anche una pubblicazione che ha anche venuto anche a Firenze nell'uscita del suo libro, adesso non mi ricordo il titolo, in cui si verifica come laddove i governi abbiano preso delle abbiano adottato delle normative per regolamentare gli affitti brevi, il 30% delle abitazioni sono rientrate nel circolo virtuoso della locazione per i residenti. Quindi questo è un primo passo, va bene? Non sarà facile, però insomma questo è un passo che va fatto e giustamente noi come sindacato facciamo quello che c'è possibile fare. Io lo dico sempre, vabbè, è un piccolo pezzo, però io ho la coscienza, diciamo, a posto, faccio tutto quello che mi è possibile fare, le proposte, e quindi questo è un primo passo. Dopodiché sarebbe importante veramente riniziare a pensare che il pubblico sulle tematiche della casa è importante e fondamentale. Quando si dice che quelle famiglie con quei redditi che abbiamo descritto in questa trasmissione hanno bisogno di una risposta pubblica alla loro esigenza di casa, e la miglior risposta ai redditi di queste famiglie in materia appunto abitativa sono le case popolari. Le case popolari non è una parola brutta da dire, da tenersi lontano, tutt'altro, bisogna assolutamente investire nelle case popolari. Quando sento che nelle riqualificazioni previste dal PNRR ci sono moltissime soluzioni di social housing e pochissime soluzioni di edilizia pubblica, beh, io non sono per niente contenta. Come sindacato penso che bisognerebbe riequilibrare queste situazioni, perché fino a oggi ancora non è dimostrato che le soluzioni in social housing siano veramente positive per l'utente finale, cioè per chi ci va ad abitare, perché comunque sono affitti che non sono mai inferiori ai 600-700 euro, e questo non è social housing. O comunque, se non si riesce a costruire in modo diverso in questo momento, qualsiasi siano i problemi, allora non andiamo tutti in quella direzione, e soprattutto troviamo le risorse per ripristinare il patrimonio pubblico, le case popolari che a Firenze sono sfitte, e c'è troppe case sfitte a Firenze. Allora, invece di 2 milioni di euro, il Comune di Firenze e la Regione Toscana trovino altre risorse da destinare a questo comparto, perché 800 case vuote a Firenze vuol dire che ci sono quelle 3.000 persone che sono nella graduatoria per le case popolari, e insomma una bella parte potrebbe avere una risposta. Volendo, le cose da fare anche immediate, se c'è la buona volontà, ma soprattutto la volontà politica, sicuramente si trova il modo di farle.
Allora, grazie Laura, grazie mille per questa chiacchierata, grazie Maurizio Maggi, segretario della FILCAMS, grazie a Claudio Gani, segretario della FILT, grazie a Laura Grandi, segretaria della SUNIA. Grazie a tutti e a presto, credo sia stata una chiacchierata importante, utile per chi ci ascolta, insomma, per quello che cerchiamo di fare con questo programma e da questi microfoni. Grazie e a presto a tutti voi.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie.
Andiamo dunque con l'ultimo stacco musicale, loro sono i Malasuerte.
Poco niente questa.